Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, questa è la settima puntata e siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica come sempre che racconta la storia delle donne dalla preistoria ad oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema e come sempre iniziamo con una frase bellissima di Olympe de Gouges che è vissuta durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, settima puntata di I Amazones. Ciao a tutte, ciao a tutti. Insomma, ci ricolleghiamo alla puntata precedente, che non è quella dell'altra settimana, perché a causa di malanni improvvisi, insomma, abbiamo dovuto dare non la diretta, ma una replica della terza e della quarta puntata. Ma ci riconnettiamo appunto alla settimana precedente, quella in cui abbiamo parlato di altre donne potenti, donne sovversive, donne che hanno combattuto per il loro diritto di esistere, di essere. E abbiamo parlato di Olympe de Gouges, abbiamo parlato di moltissime altre donne come Mary Astell, che hanno appunto combattuto non soltanto per se stesse ma anche per altre donne. E oggi, insomma, avevamo finito quella puntata accennando un po', diciamo, alla figura di Mary Wollstonecraft, che riprenderemo invece oggi, proprio perché appunto c'è bisogno di parlare di lei, così che, insomma, si possa approfondire la questione anche di rivendicazione di diritti delle donne. E così via. Insomma, allora.
Ecco, e parliamo di Mary Wollstonecraft, che è conosciuta come la madre di Mary Shelley, anche tra le varie cose che ha fatto di bello nella sua vita è stata dare alla luce l'autrice di Frankenstein o il moderno Prometeo, sì. E ricordiamo che è anche morta di parto dandola alla luce, morta poi di setticemia.
Sì, esatto, insomma abbiamo parlato di questo anche durante altre puntate, che il parto era una delle cause di morte, una delle maggiori cause di morte, diciamo, durante i secoli del patriarcato, in cui pian piano la medicina e la capacità mediche, le abilità mediche delle donne sono state loro rimosse, è stata loro rifiutata un'educazione di tipo medico per conoscere il proprio corpo e quello delle altre donne, e quindi automaticamente il corpo delle donne diventava così un enigma del maschile, un enigma che non veniva decifrato, motivo per cui poi appunto molte donne morirono anche di parto.
Ma allora, dunque, Mary Wollstonecraft, tu ne sai tantissimo più di me. Per quello che so io, fu una donna che in un qualche modo riuscì sempre a guadagnarsi da vivere da sola. Sì. Lavorò in una casa editrice come traduttrice dal francese, tradusse varie opere, anche soprattutto Rousseau. Salutiamo Cinzia
stupenda che è stata qui e ci ha aiutato,
e grazie a lei siamo in diretta, perché da sole non lo so se saremmo riuscite, che ci sono stati alcuni problemi. Comunque, ne parliamo
già. Un topo
già.
Sarà mai, ce lo portiamo dietro così.
Sì, una maledizione.
Una maledizione. Ma allora sì, allora senti, facciamo così, diamo il primo brano, così insomma, visto che adesso i problemi tecnici dovrebbero essere risolti, ci sentiamo il primo brano, che di nuovo è lo stesso che abbiamo fatto partire la puntata precedente, ma non è partito perché abbiamo sforato, perché dovevamo dire troppo e abbiamo detto troppo, quindi vi risentite questo stupendo brano.
Che sono Inena, è una canzone tedesca, Inena con un 90 Luftballons del 1983.
Va benissimo, e poi ci ritorniamo qua in diretta per parlare di Mary Wollstonecraft. Buon ascolto.
Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, und dass sowas von sowas kommt.
Eccoci su Radio Banda Larga, abbiamo ascoltato Inena con 99 Luftballons,
che
in tedesco stupendo, e cominciamo a parlare quindi di Mary Wollstonecraft, che si inserisce in una cornice culturale illuministica, sì. E quindi una grande fiducia nei confronti della ragione soprattutto.
Sì. Assolutamente sì. Sì, come detto l'altra volta, per chi appunto ricorda la puntata di 2 settimane fa, in cui abbiamo parlato invece delle donne, cioè, di cui fa parte anche Mary Wollstonecraft del Settecento, perché ricorderei che la rivendicazione di diritti della donna che scrisse Mary Wollstonecraft fu del 1792, quindi appunto un anno dopo la dichiarazione scritta invece da Olympe de Gouges nel 1791. Quindi il contesto è quello illuminista, è quello in cui la ragione viene posta al centro. Non a caso, come avevo detto l'altra volta, lei si trova in opposizione e allo stesso tempo in connessione con gli scritti di Rousseau, che prevedono appunto un potenziamento della ragione, una liberazione da una sorta di cristianesimo clericale basato sull'ignoranza, sul fatto che appunto gli uomini e le donne, nel caso di Rousseau, continua a considerare le donne meno degli uomini, un soggetto che deve essere semplicemente considerato, insomma, serva, governante, ignorante, e non donna, e non essere individuo, essere umano al pari dell'uomo. Ed è questo appunto il motivo per cui Mary Wollstonecraft va contro, decostruisce gli scritti di Rousseau, ma da lui riprende invece l'idea che i bambini, così come le bambine, devono avere un'educazione, questa educazione deve continuare nel corso di tutta la vita adulta, proprio perché se le persone raziocinanti, le persone che appunto sfruttano la loro intelligenza, le loro abilità naturali, grazie appunto anche alla cultura che viene loro insomma istruiti, vengono istruiti a seconda di questa, di questo tipo di educazione, permette loro di essere anche cittadini e cittadine migliori. E allora direi qualcosa appunto sulla rivendicazione dei diritti della donna, che come detto il punto centrale di questa rivendicazione scritta da Mary Wollstonecraft nel 1792 è il fatto che le donne devono avere una formazione adeguata alla posizione che hanno nella società, ovvero ogni donna è indispensabile che abbia lo stesso tipo di educazione di un uomo affinché lei possa essere non soltanto una brava madre, una brava moglie, ma anche appunto una buona cittadina, una brava cittadina. E questo perché soltanto in questa maniera una società colta, una società istruita, sia di uomini che di donne, può portare a una società migliore tout court. E insomma, un altro punto fondamentale, come detto, era quello dell'infanzia, il fatto che i bambini devono essere, le bambine devono essere lasciati e lasciate giocare liberi e libere. Mary Wollstonecraft rivendica il fatto che i bambini e le bambine debbano avere un tipo di istruzione simile, uguale, e allo stesso tempo avere questa istruzione insieme, non debbano esserci appunto delle distinzioni anche di classi maschili e femminili in cui per l'appunto venissero insegnate cose differenti. Poi direi, insomma, cito questo e poi direi che possiamo far andare il secondo brano, giusto per dare, insomma, vi do qualche punto saliente del suo testo, come detto che fondamentalmente si rifà non soltanto all'idea dell'educazione come fondamentale a Rousseau, proprio perché scardina la sua idea molto misogina e maschiocentrica dell'educazione solo per uomini, ma anche l'idea stessa del matrimonio. Dice infatti che se il matrimonio è alla base, insomma, della società, della crescita della società, tutti gli esseri umani dovrebbero essere educati a seconda dello stesso modello, e affinché appunto le relazioni tra i sessi abbiano, insomma, il diritto, meritano di essere chiamate, lei dice fellowship, noi potremmo tradurlo in italiano probabilmente così come sorta di partnership, adesso mi vengono solo parole in inglese, però appunto questa sorta di relazione, come dire, giusta, equilibrata, una relazione tra persone, tra pari, non appunto, come lei diceva, tra il padrone e la governante del castello, che castello magari non era, della casa e così via. Comunque appunto lei ribadiva fortemente il fatto che una donna poteva ritenersi fondamentalmente completa soltanto grazie alla cultura, soltanto grazie a un'educazione, e soltanto in questa maniera lei poteva poi adempiere anche non soltanto ai suoi doveri, ma anche appunto a rivendicare questi suoi diritti in maniera sensata, in maniera propria, proprio perché in questa maniera lei avrebbe fatto molto meglio rispetto a una donna senza educazione, una donna appunto lasciata nell'ignoranza. E appunto motivo per cui, come detto, rivendica questo fatto che le donne debbano avere la stessa educazione degli uomini. Ma allora ci possiamo sentire l'altro pezzo?
Il prossimo brano, che è Grace Jones del 1981, ed è un rimaneggiamento di Liber Tango, che è il classico tango argentino, I've Seen That Face Before.
Buon ascolto. Thank you.
Eccoci, siamo sempre su Radio Banda Larga, siamo in diretta, la settima puntata di Amazones con le donne dell'Ottocento e stavamo parlando di Mary Wollstonecraft. Più che altro lascio su questa donna la parola ampiamente a Giorgia, perché è lei che l'ha studiata a lungo
ampiamente, le sa tutte. Addirittura. Grazie Cri, ma non è così. Poi tra l'altro oggi sono in sottotono, mi sento proprio così. Ma vado avanti a parlare di Mary Wollstonecraft, perché è una figura grandiosa che deve essere assolutamente conosciuta e riconosciuta, appunto. Vi faccio insomma una sorta di riassumendo, perché quando alle volte si sanno più cose così, poi si finisce col fare un gran bel casino e di confusione. Quindi ritorno ai punti centrali, appunto, della rivendicazione dei diritti della donna, scritta, come detto, nel 1792 da Mary Wollstonecraft. Uno scritto che verrà ripreso e verrà significativamente considerato, ad esempio, anche da le protofemministe o femministe. Poi discuteremo anche sul fatto che bisogna chiamarle protofemministe o femministe americane nell'Ottocento, di cui discuteremo poi durante questa puntata. Come detto, Wollstonecraft riconosceva il fatto che le donne dovevano essere considerate esseri umani e avere gli stessi diritti fondamentali degli uomini, motivo per cui punto centrale, come già detto, era per lei che le donne dovessero avere lo stesso tipo di educazione degli uomini per poter essere, appunto, cittadine e esseri umani completi. I suoi scritti, come detto, però, cioè i suoi scritti, non soltanto quello della rivendicazione dei diritti delle donne, perché scrisse decisamente molto altro, ebbero una risonanza assurda nella stessa Inghilterra. Non soltanto il suo scritto venne preso, appunto, in considerazione anche per una modifica delle leggi riguardanti l'educazione, per appunto dare accesso alle donne, alle bambine, a un'educazione che ne permettesse, appunto, un livello culturale reale, decente. Come vedremo poi anche nelle puntate successive, quando parleremo anche delle suffragette e dei movimenti femministi, anche protofemministi in Italia e insomma in tutta Europa, le donne quando parlano, quando alzano la testa, quando rivendicano qualcosa, vengono affossate costantemente, vengono umiliate, vengono ridotte, appunto, di nuovo forzatamente a una schiavitù anche psicologica e non soltanto fisica, come abbiamo però già visto, anche fisica e brutale, come nel caso di Olympe de Gouges. Infatti lo scritto della rivendicazione dei diritti della donna subì, appunto, varie calunnie, vennero fatti diversi tipi di fumetti per prenderne in giro il testo, prendere in giro Mary Wollstonecraft, perché così come allora, così come oggi, una donna che rivendica il suo essere al mondo, una donna che rivendica la sua differenza, il suo essere, appunto, un individuo completo, viene non soltanto, appunto, abbattuta, repressa, oppressa, eccetera eccetera, ma fondamentalmente viene colpita sul personale. E quindi, come poi vedremo anche ora più avanti, il fatto che per esempio Mary Wollstonecraft non fu una, fu una donna eccezionale nel suo caso, proprio perché parlava per tutte le donne e poi per tutti gli uomini, per la cittadinanza e per l'educazione, ma fu anche una donna che ebbe una relazione fuori dal matrimonio, fu una donna che appunto non in qualche modo non cercava come donna specifica come lei, come essere indipendente, di abbassare la testa a qualsiasi tipo di costrizione sociale e appunto e politica, e questo appunto le fu rivolto contro di lei, ma non è appunto cosa insolita o molto originale. Ma allora direi che prima di dire poi qualcosa che direi tu su Mary Shelley e su altre donne che invece hanno popolato poi l'Ottocento e che si sono di nuovo poste al centro della vita sociale e politica, direi che possiamo sentire il prossimo brano.
Che il terzo abbiamo Cher con Bang Bang, My Baby Shot Me Down del 1966, che è una canzone scritta da Sonny Bono, che era suo marito, per lei nello stesso identico anno. Buon ascolto.
Esatto. Buon ascolto.
Black and I wore white, he would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Changed the time and I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang, just for me the trick was rang. Hey! 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 He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Eri,
eccoci dopo aver ascoltato Cher con Bang Bang. Siamo sempre in diretta su Radio Banda Larga.
Sì,
Giorgia e Cristina e Amazones, e stiamo finendo di parlare di Mary Wollstonecraft.
Sì, in realtà allora direi che possiamo anche concludere, giusto, che considerando che qua diamo piccole perle riguardo a donne favolose, che appunto invito sempre poi a ricercare, a leggere i loro scritti, proprio perché qui ovviamente abbiamo una puntata di 59 minuti in cui dobbiamo inserire musica e bla 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 bla. Non abbiamo tempo di poter andare insomma più nello specifico, approfondire più di tanto ogni singola autrice o donna, insomma, in ogni campo che ha fatto la storia, una storia però poi appunto sommersa. Noi cerchiamo più che altro di tirare fuori un po' la testa di queste donne stupende e tirarle su anche dal braccio e così via, però abbiamo bisogno di tutte le ascoltatrici e ascoltatori, che, e poi di una società ovviamente migliore, che dia la possibilità alle donne di non essere sommerse da una storia patriarcale che le vuole appunto ancora oggi, insomma,
dimenticate
il secondo sesso,
considerate nemmeno esistite mai.
No, assolutamente, assolutamente. Ma ora direi che possiamo, puoi dirci qualcosa tu anzi sulla fantastica figlia di Mary Wollstonecraft, un altro genietto
e una delle figlie di Mary Wollstonecraft fu Mary Shelley, l'ultima, sì. Proprio perché, come dicevamo in apertura, Mary Wollstonecraft morì, sì, di complicazioni di parto dopo la nascita di questa figlia che è Mary Shelley, che è famosa nel mondo per aver scritto Frankenstein. E in questa puntata noi ricorderemo anche un aspetto interessante delle donne, cioè che quando iniziano a scrivere delle cose, scrivono quasi sempre dei capolavori, perché abbiamo nell'Ottocento per esempio Frankenstein scritto da Mary Shelley, poi abbiamo Cimette impestose, che
Bologna.
Sì, esattamente, poi abbiamo tra gli altri titoli quello di Harriet Beecher Stowe,
di cui parleremo più tardi,
che è La capanna dello zio Tom, e questi sono tutti titoli scritti da donne. E Mary Shelley scrisse a 19 anni nel 1818 Frankenstein, anche detto il moderno Prometeo, e si può dire che questo libro non poté nascere in un'altra epoca, in un altro periodo, in un altro trentennio, proprio perché in quell'epoca lì moltissimi medici e chimici e studiosi di scienze stavano facendo degli esperimenti su degli arti morti, cercando di trovare un elisir, un qualcosa, una scarica elettrica che potesse portarli in vita. E quindi lei, conscia di questi studi proprio contemporanei a Frankenstein, ecco che scrisse il suo capolavoro.
Sì, uno dei tanti, tra l'altro, perché questo, sì, è il più conosciuto.
Certo, non scrisse soltanto questo libro qua. E poi abbiamo dei gossip su,
sì,
di
gossip.
Lei. Dei
gossip e non gossip, perché proprio anche un attivismo politico reale, che così come la madre aveva scritto la rivendicazione dei diritti delle donne, Mary Shelley è andata oltre.
Sì, infatti una frase sua da ricordare è che lei disse: io non mi occupo intellettualmente di donne, le aiuto. E quindi tra i suoi aiuti veri e propri che fece a delle donne, aiutò una coppia di sue amiche che formavano una coppia di donne, una coppia lesbica, a fuggire dall'Inghilterra, che era un luogo abbastanza opprimente per chi volesse vivere un amore omosessuale, e le aiutò a fuggire in Francia, precisamente a Parigi. E quindi senza l'aiuto di Mary Shelley queste due donne non avrebbero potuto coronare il loro amore, e oltretutto ufficiò un matrimonio tra donne.
Sì, un matrimonio fra due donne, appunto, un matrimonio lesbico, così ante litteram. E sì, come detto, Parigi al tempo, poi vabbè, ne parleremo proprio avanti quando nel corso delle prossime puntate arriveremo pure a parlare ovviamente del Novecento, di come l'omofobia e questo rifiuto misogino fortissimo, quindi questa anche forte lesbofobia nei confronti delle donne che amano le donne, sarà fortissima in Inghilterra, così come in molti altri paesi d'Europa. Parigi sarà l'unica città, fondamentalmente neanche si potrebbe dire l'intera Francia, che invece si andrà a salvare alla fine dell'Ottocento.
Sì, e tra l'altro nella visione un po' romantica e romanzata e romanzesca dell'Italia che avevano gli inglesi, anche l'Italia era considerata un luogo libero, un luogo dove poter vivere i propri amori omosessuali. Oscar Wilde ci provò, ma non gli andò bene dopo la sua condanna.
Sì, vabbè, diciamo che lì il caso di Oscar Wilde poi insomma è un caso molto complesso, però è assolutamente vero che, come ha detto adesso Cristina, che l'Italia, nello special modo il Sud Italia, Capri ancora più nello specifico, fu culla per lesbiche e gay, omosessuali, come in generale, comunque per chi era omosessuale, per poter vivere in maniera libera la propria sessualità e appunto rivendicare il suo amore, la sua attrazione per altri uomini, per il suo stesso sesso, altri uomini o altre donne.
Certo, e ricordiamo anche che Mary Shelley visse per vari anni in Italia, soprattutto a Genova e poi in Toscana, e Percy Shelley, suo marito, morì proprio in Italia per un naufragio.
Sì, sì, sì.
E quindi quindi qui ebbe dei figli, qui li crebbe e insomma fu...
Sì, sì, l'Italia è assolutamente nel corso, vabbè, in realtà nel corso dell'intera storia, però l'Ottocento in maniera specifica e poi buona parte del primo Novecento una reale meta, insomma, non solo di piacere ma proprio anche di così di relax psicologico,
certo,
e fisico.
Certo, era un luogo ideale ed era una meta preferenziale di quello che era il Grand Tour, che iniziò già nel Settecento, sì, andò avanti per tutto l'Ottocento, questo viaggio in Italia di cui parlò Goethe, per esempio,
sì,
e
sì,
scrisse,
sì, ma poi,
anche un libro.
Certo, poi le radici con il classicismo, il neoclassicismo, l'illuminesimo, eccetera, l'illuminismo. Ciao, oggi proprio, vabbè. Sì, allora concluderei con una frase di Mary di Mary Shelley e poi sentiamo il prossimo brano. Vuoi dirla tu?
Ma sì, allora, io non voglio che le donne abbiano potere sugli uomini, ma abbiano potere su se stesse. E insomma, direi che una frase più chiara ed efficace di questa,
esatto,
ce ne sono,
esatto,
poche.
Torneremo poi su questo nel corso del tempo, insomma, nelle prossime puntate, quando parleremo poi nello specifico di rivendicazioni femministe anche nel corso dell'Otto-Novecento, e proprio perché, come dire, il femminismo è basato non sulla dominazione del maschile, ma sulla rivendicazione del soggetto donna come indipendente dal maschile. Ma poi appunto ne parleremo più nello specifico. Ora ci possiamo sentire questo splendido brano del 2009 di Clara Luzia, che è Queen of the Wolves. Buon ascolto.
Ascoltiamo, aspettiamo che parta il pezzo.
Sì,
eccolo
due
qua.
Due secondi di ritardo. Eccoci. A gorgeous girl, I was the queen of the wolves and the king of the birds. The witches, they loved me, the hunters, they hunt me, and my life was the shortest way around. I was a head on two legs, a shadow of a swan, a reflection of dread, a bitter crusade. The cat showed me around, the birds led me the way, and my life was the shortest way around.
Eccoci su Radio Banda Larga. Stavamo parlando di Mary Wollstone, anzi abbiamo parlato già
abbiamo
di, Mary
di Mary
Wollstonecraft, poi abbiamo parlato di Mary Shelley,
la figlia,
e adesso parliamo di una donna molto molto poco conosciuta, che è una francese, Marie-Sophie Germain, che visse tra il 1776 e il 1831. E nel 1789, anno della rivoluzione francese, nacque il suo grande amore, cioè la matematica. Lei è riconosciuta come una delle più grandi matematiche che nacquero, esistettero nell'Ottocento. E fu nota per il suo lavoro nei campi della teoria dei numeri e dell'elasticità. E dato che non poteva essere ammessa al Politecnico essendo donna, e questo la dice lunga sulle ingiustizie di cui le donne dovettero essere vittime in continuazione, quindi non potendo essere ammessa al Politecnico nonostante il suo talento, scrisse i suoi saggi firmandosi Auguste Leblanc, cioè un nome maschile, in modo che il matematico Lagrange potesse leggere i suoi scritti. E ricordiamo che i suoi colleghi rifiutavano di leggere i suoi lavori in pubblico, e questa donna subì moltissime umiliazioni durante la sua vita per continuare il suo mestiere, di fatto, che era quello di matematica. Comunque sta di fatto che Sophie Germain, scrivendo in continuazione a Lagrange con uno pseudonimo maschile, attirò la sua attenzione finché lui volle conoscerla, e lei, un po' riluttante, dovette ammettere di averlo preso in giro, non certo per sua volontà ma per costrizione, e che lei in realtà era una donna. E nonostante questo, Lagrange la stimò moltissimo e la invogliò a continuare i suoi studi. Ricordiamo tra l'altro che Sophie Germain fu una vittima del maschilismo di cui la storia della scienza non è assolutamente esente, per cui quella che è nota come equazione differenziale di Lagrange in realtà era opera sia di Lagrange ma soprattutto di Sophie Germain, e infatti solo di recente questa soluzione è chiamata la soluzione come equazione di Germain-Lagrange, quindi un riconoscimento del tutto tardivo. E poi una curiosità sulla Tour Eiffel: furono fatti stampare i 70 nomi dei più illustri scienziati francesi, e naturalmente il nome di Sophie Germain manca. Pur essendo noti agli ingegneri dei tempi i suoi importanti contributi sulla teoria che si chiama delle piastre.
Esatto.
E questo è quanto su Marie-Sophie Germain, che è un nome che abbiamo voluto ricordare e a cui abbiamo voluto rendere onore.
Esatto, e poi come ha detto Cristina, ovviamente Lagrange, sì, grande stima, così come aveva grande stima il padre di Artemisia Gentileschi, di cui abbiamo parlato altre volte, altri uomini che insomma un po' hanno tentato, però insomma la stima sarebbe stata più lecita, più legittima, se poi l'equazione differenziale l'avesse chiamata appunto Germain o Lagrange, ma si sa, insomma, ma come abbiamo visto, come vedremo sia in passato che nel presente, molto spesso il talento femminile viene insomma viene soppresso, viene rifiutato, viene insomma nascosto in tutti i modi possibili, viene sommerso, e fondamentalmente tutto ciò che le donne hanno fatto nel corso della storia è stato poi non soltanto negato, non è stata negata la maternità di queste grandi scoperte, di questi grandi talenti eccetera, ma se ne sono proprio appropriati gli uomini. Ma insomma questo va a connettersi poi anche al femminino storico di cui abbiamo parlato nella prima puntata, si va a connettere al fatto che appunto la creazione di un dio maschile creatore di vita non è naturale, certamente non è legittimo, eccetera eccetera. Il ribaltamento costante dell'arte, della capacità, delle abilità e del talento femminile, delle proprio sì assolutamente
dell'intelligenza
femminile, è qualcosa di assolutamente aberrante, che noi ovviamente qui cerchiamo di rifiutare, cioè lo rifiutiamo assolutamente, cerchiamo di debollare, di decostruire tutto quello che c'è dietro per farvi vedere che cosa c'è sotto le fondamenta, insomma. E quindi insomma direi che possiamo ascoltarci il prossimo brano prima di parlare di un'altra favolosa donna, e ci sentiamo Little Bacon di Ailia Nereo del 2016.
When the rain gets under your skin, leaking tadpoles like it's a whim. And what do you say when it's all gone sideways and fools, and your heart won't beat with the rules? little back and like a chute on the path. You're pushing past these boulders, pushing past these boulders.
Eccoci con la nostra puntata sulle donne dell'Ottocento. Abbiamo appena parlato della matematica Marie-Sophie Germain e di tutti i suoi problemi per essere accettata in un mondo, in quel caso francese, parigino,
sì,
estremamente
globale, direi,
sessista, sì, sì. Ma infatti assolutamente.
Maschiocentrismo orribile.
E qua abbiamo un'altra donna eccezionale, che è Louise Farrenc, sempre francese,
già,
compositrice, pianista, che nacque nel 1804 e morì nel 1875. Che cosa fece?
Fu la prima donna a occupare la cattedra di docente di pianoforte al Conservatorio di Parigi per 30 anni, dal 1842. Fu appunto una compositrice e una pianista di dote e capacità eccezionali.
Esattamente, poi fu una istruttrice grandissima, quindi una grandissima insegnante. Molti dei suoi studenti si diplomarono con il Premier Prix, per cui, anzi scusate, veramente come l'ho detto, le Premier Prix, almeno quello, e divennero musicisti professionisti.
Sì.
E ricordiamo che nonostante tutto questo, Louise Farrenc fu pagata molto meno delle sue controparti maschili per quasi un decennio.
Ma dai, non ci posso credere.
E bon, e quindi soltanto dopo una trionfante première a cui prese parte il famoso violinista Joseph Joachim, e in cui suonò pure lei, richiese e ottenne di avere la stessa identica paga dei maschi. E quindi queste donne che dovettero veramente lottare contro i mulini a vento per avere un minimo di riconoscimento.
Sì, che poi direi neanche tanto mulini a vento, cioè mulini,
sì,
con i chiodi e,
sì,
non so, le lame. A me che dici e basta, e dai, e su, lasciami vivere un po' in pace. Insomma, anche perché appunto, come poi avevo già segnato, probabilmente sì, sulla pagina di Amazones, perché ci segue, mettete like, vi prego. E appunto avevo messo una foto, un ritratto di Susan Through, di cui parleremo poi più tardi, che è stata appunto una donna grandiosa, una donna nera che si è liberata dalla schiavitù, ma ne parleremo dopo. E appunto questa frase che mi è rimasta sempre molto impressa, di un suo discorso nel 1851, in cui diceva che agli uomini viene data, praticamente loro hanno un quarto di gallone, quindi quasi praticamente 2 litri, per darvi un po' il senso del quantitativo, come se avessero 2 litri, di un bottiglione da 2 litri, alle donne viene dato mezzo litro, e questo mezzo litro non glielo fanno nemmeno riempire, insomma.
Sì, assolutamente.
Quindi questa fondamentalmente è un po' la storia delle donne nel corso della società patriarcale, della,
sì,
storia patriarcale. musicale.
Una buona metafora.
Sì, sì, sì.
E concludiamo con Louise Farenc, appunto, ricordiamo appunto la prima donna a occupare la cattedra di docente di pianoforte al Conservatorio di Parigi, quindi mica poco. Oltre alla sua attività di insegnante di concertista, scrisse e pubblicò un libro molto importante che si intitola Il tesoro dei pianisti, sui vari stili esecutivi musicali, e fu due volte finalmente premiata con due premi molto prestigiosi nel 1861 e nel 1869.
Esatto.
Ed ecco che appunto anche di Louise Farenc abbiamo parlato.
Sì, abbiamo un'altra perla di donna di cui bisogna riconoscere il talento e la storia nel corso appunto di una storia che invece la vuole sommersa, la vuole nascosta, celata e repressa. Bene, allora direi che possiamo, prima di appunto passare il confine, passare dall'Europa agli Stati Uniti d'America, a parlare appunto del protofemminismo / femminismo americano, ci sentiamo il prossimo brano, che è di Eartha Kitt, che è I Rather Be Burned As a Witch, che è del 1959. Dico solo due robe su di lei.
Sì.
Fu la prima Catwoman nella serie Batman del 1966-68, una donna nera di nuovo favolosa, assolutamente stupenda. Un'altra cosa che la rende favolosa non è soltanto questa canzone molto anche divertente e insomma il suo talento come attrice e come cantante, ma anche il fatto che nel 1968 disse alla First Lady del tempo, Bear Johnson, che la guerra in Vietnam portava via i giovani degli Stati Uniti d'America, che senza gioventù uno Stato non poteva fondamentalmente andare avanti, non poteva essere potente, non poteva migliorarsi. E questa sua frase fondamentalmente la costrinse poi a un arresto di carriera. Ma sentiamo allora adesso Eartha Kitt con I'd Rather Be Burned As a Witch.
They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll use my eyes to invite you, my lips to delight you, and all the charms of the feminine wiles to excite you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a be burned as a witch, but never be burned at all. I use my songs to entice you with verses of ice you, and all of my bags of tricks to shoes and rice you. They say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a and a wonder. Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. If you want a gal who would be a pal, would never look at another, who'd be good and true and take care of you. Sorry, you want another. Use my charms to undo you, my arms to unglue you, and all of the hicks of the weaker sex to voodoo you. Yes, they say that I'm a witch and that I weave a spell. Well, I'll be a son of a and a wonder. Well, let me tell you, brother, I'd rather be burned as a witch than never be burned at all. Want a love who's a turtle dove, who will bring your life little joys, who is sweet and shy with a gentle eye. I'll take the men, not the boys. Use my eyes to invite you, my lips to delight you, and you never can tell when I'll use my teeth to bite you.
Eccoci, siamo sempre su Radio Banda Larga, siamo in diretta, la settima puntata di I Amazones, stiamo ancora ascoltando Eartha Kitt, questo personaggio che insomma riuscì a dire anche due paroline alla First Lady del tempo contro la guerra in Vietnam.
Donne con ovaie.
E dunque sì, passiamo negli Stati Uniti.
Sì. Insomma, con Eartha Kitt già abbiamo dato il calcetto per arrivare, insomma, dall'altra parte dell'oceano, e siamo negli Stati Uniti d'America. Siamo nell'Ottocento, piano piano, e quindi piccola cosina, insomma, contesto storico. All'inizio dell'Ottocento, così poi fu fondamentalmente per quasi tutto l'Ottocento. Bimbi che piangono e che strillano. ci fanno sempre bene, ci danno la carica giusta, la concentrazione. Allora, e conto, nell'Ottocento le donne, il patriarcato si rafforzò ancora di più durante l'Ottocento. Le donne, come detto, non è a caso che nel 1792 e nel 91 Linda Gouge prima e Mary Wollstonecraft dopo scrissero la rivendicazione dei diritti delle donne affinché le donne avessero un'educazione, perché erano più che consapevoli che più il tempo passava, più alle donne veniva praticamente tolto tutto, come abbiamo visto anche i casi di Marie-Sophie Germain e Louise Ferenc. Quindi insomma le donne devono essere educate, vogliono essere educate, le donne non vogliono essere considerate un secondo sesso, non vogliono essere gli angeli del focolare, essere semplicemente così, essere sfruttate per la loro capacità di dare la vita, perché così non era durante il matriarcato, che come abbiamo già detto è durato 96.000 anni, eccetera eccetera eccetera. Quindi appunto, come detto, durante l'Ottocento le donne erano considerate soltanto mogli e madri ed erano costrette in casa, perché loro, così come poi verrà ripreso questo modello negli anni 50 del Novecento, le donne dovevano essere quelle col sorriso, quelle carine, che facevano da mangiare, che sfornavano bambini e si occupavano della loro educazione. Ma come puoi educare un bambino se tu non hai cultura, se tu non puoi educarti, se tu non puoi considerarti, riconoscerti come essere individuo completo? A questo agli uomini che cosa ne fregava, tanto insomma se loro potevano stare al centro dell'attenzione come sempre e appropriarsi pure di quello che facevano le donne, sia mai che questo modello potesse essere o dovesse essere rifiutato. Ma appunto è nel 1848 che a Seneca Falls ci fu una convention, o quindi appunto una sorta di conferenza tra donne, diverse donne che avevano letto Mary Wollstonecraft, che probabilmente avevano letto Linda Gouge, donne che di nuovo non si vedevano più soltanto come soggetto singolo ma come soggetto collettivo, e proprio per questo motivo avevano cercato durante questa convention di rivendicare. Tra l'altro in questa convention ci furono anche presenti una quantità di uomini, diciamo non indifferente, meno di 100, però comunque uomini che avevano iniziato a svegliarsi e rendersi conto che forse il loro privilegio non era affatto legittimo e naturale, dovevano combattere invece per le donne che questo privilegio non lo avevano affatto. E durante questa convention appunto queste donne avevano iniziato a parlare del fatto che a rivendicare non soltanto il loro essere al mondo come soggetto indipendente, non soltanto il fatto che dovevano essere educate, ma anche il fatto che insomma iniziavano a desiderare anche il diritto di voto, il diritto di essere appunto un soggetto reale non soltanto dal punto di vista sociale ma anche politico. E non è un caso che, come detto già per Mary Wollstonecraft, fu proprio il cristianesimo molti uomini che erano radicati nella cultura cristiana, in questo caso non cattolica, comunque cristiana, a utilizzare contro di loro le sacre scritture per dire alle donne che no, nelle sacre scritture c'è scritto che tu devi stare al tuo posto, non devi alzare la testa, eccetera, eccetera. E queste donne, tra cui Lucrezia Mott e Lucy Stone, invece, intelligentemente e con grande capacità, perché Lucy Stone si studiò addirittura l'ebraico e il greco antico proprio per riuscire a insomma a rivendicare l'indipendenza e l'essere soggetto della donna anche all'interno della Bibbia, appunto rispondendo a tutti questi oppositori, a questi misogini maschilisti che continuavano loro a dire che dovevano fondamentalmente tacere per essere delle buone donne, delle buone madri. E loro utilizzarono invece i passi della Bibbia contestando l'interpretazione originale delle scritture e dicendo una cosa assolutamente molto, non soltanto molto intelligente, ma che verrà ripresa poi fondamentalmente anche da Nietzsche eccetera e da altri scrittori che si batteranno contro appunto l'istituzionalità del clericato. Perdendo la parola, clericalesimo, sarà giusto? Clericismo direi. Forse no, neanche.
No. Delle istituzioni clericali, dai.
Delle istituzioni clericali, sì. Che appunto, che come dire, non è la Bibbia che contiene in sé il seme del male, ma è come viene interpretata in maniera appunto maschiocentrica e molto misogina. Io avrei da dire anche su questo, però ne parleremo dopo il prossimo brano.
È un brano molto leggero che fece il botto nella fine anni 80 in cui uscì, del 1988, gli 8 Wonder con I'm Not Scared.
Buon ascolto.
rieccoci, siamo in finale di puntata, abbiamo sempre
correre.
Una marea di cose da dire, sì. Di interessante.
Infatti non alcune riusciamo... le diremo la prossima volta. Infatti, perché non ce la facciamo mai.
Assolutamente, mai. Cosa hai ancora da dire su grande Katie Stanton, Elizabeth Katie Stanton?
Elizabeth Katie Stanton probabilmente ne parlerò la prossima volta, perché insomma adesso ho soltanto citato Lucrezia Motta e la sua grande capacità di confutare insomma gli scritti misogini e tutto ciò che gli oppositori dicevano contro di lei e contro le altre donne che appunto rivendicavano il loro essere soggetto indipendente, un soggetto che appunto voleva essere vivo, reale, esistente anche all'interno della società e della politica, non soltanto appunto dell'economia. E di lei appunto che già negli anni 30 lottava per l'emancipazione dei neri e delle nere, per i diritti delle donne, per il voto, e fu famosa appunto nel 1850 in maniera proprio ormai riconosciuta di essere una vera e propria esperta nell'arte di confutare le posizioni degli uomini che sostenevano appunto la loro misoginia attraverso i testi sacri e non.
Ecco, e stiamo andando di corsa, diciamo ancora due cose sull'autrice della capanna dello zio Tom, che è Harriet Beecher Stowe, che sì. Visse tra il 1811 e il 1896. Ebbe una formazione scolastica, sempre parliamo di donne americane, lei era un'americana, nacque nel Connecticut, e diciamo che scrisse nel 1852 La capanna dello zio Tom, che è il romanzo abolizionista per eccellenza, e il libro vendette niente meno che 300.000 copie l'anno successivo la pubblicazione. E di lei ricordiamo una serie di frasi veramente femministe, possiamo dire, e dice: la posizione della donna sposata è per molti aspetti esattamente la stessa di quella dello schiavo nero. Lei non può stipulare un contratto o mantenere una proprietà. Qualunque cifra erediti o guadagni diventa proprietà del marito. Nonostante lui abbia ottenuto una fortuna grazie a lei, o nonostante lei abbia ottenuto una fortuna grazie al proprio talento, lui è l'unico proprietario della fortuna e lei non può tenersi manco un penny. Per la legge inglese una donna sposata non è assolutamente nulla, lei non ha alcuna esistenza legale.
Esatto, questo commento molto acuto, e che vi lasciamo, visto che manca un minuto, perché dateci un'altra ora. Allora, vi lasciamo con questa frase e poi ci sentiamo Falling di Alicia Keys, che è premessa di appunto della capanna dello zio Tom, in cui lei dice: ah, come sono vere le grandi, le eterne parole, non potrà conservarsi libertà, non potrà conservarsi libertà a nessuna nazione in cui la libertà è un privilegio e non un principio.
Bene,
sentiamoci,
e allora,
Alicia Keys, sì, noi ci vediamo e ci sentiamo
ci
la prossima
salutiamo
puntata.
Ci sentiamo
facciamo le dirette, qualcuno un po'
lunedì
ci vede,
è dalle 2 alle 3 e in replica il giovedì dalle 5 alle 6.
Esatto, non prendete la replica, ritorneremo ovviamente negli Stati Uniti durante la prossima puntata e parleremo di altre donne fantastiche dell'Ottocento.
Ciao a tutte e a tutti.
Colin. Ciao a tutte. Sometimes